Considera l'armadillo. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci avviamo alla fine delle puntate di Considera l'armadillo, fine stagione del palinsesto 23-24. Ci risentiamo poi a settembre con il nuovo ciclo, però come sempre vi dico, io non vi lascio mai sole perché le pagine social sia Facebook che Instagram sono sempre attive in ogni momento. Visto che stiamo parlando di chiusura di un ciclo, è arrivato il momento di una nostra amatissima rubrica.
Seduta sul porto a guardare il mare, sentire i gabbiani gridare e finalmente volare
sull'onda dell'ornitologia.
Lascio l'angoscia cadere e sola dal vento mi faccio guidare. Abbandono la terra e il dolore e sempre più in alto mi sento sparire.
Ed è il turno del nostro amatissimo Rosario Balestrieri, ornitologo della stazione zoologica Anton Dorna di Napoli. Buongiorno Rosario.
Buongiorno Cecilia, a te e tutti gli armadilli.
Grazie anche da parte degli armadilli. Rosario Balestrieri, insomma, siamo ormai in estate e tu ci devi aiutare a capire un po' come comportarci bene, quale atteggiamento avere di fronte, insomma, alla complessità della biodiversità, insomma.
Farò il possibile perché, diciamo, non è semplice. Spesso quando si semplifica la natura in realtà si commettono degli errori. Andrebbe sempre sottolineato che in realtà la natura è complessa e spesso merita delle soluzioni sitospecifiche, ma farò il possibile per dare delle linee generali chiare a tutti.
Senti, tu come ornitologo della stazione Anton Dorna hai, come dire, un sguardo particolare agli uccelli marini, ma in realtà insomma tu sei un ornitologo a tutto tondo, quindi anche in montagna ci sono gli uccelli. E che cosa possiamo raccomandare in generale ai nostri armadilli all'ascolto?
Sì, diciamo che prima lavoravo al CNR, dove mi occupavo di avifauna forestale, ora alla stazione zoologica Anton Dorna mi occupo di uccelli marini, quindi sono passato dai monti al mare, ma l'approccio è più o meno diciamo sempre lo stesso, quello di conoscere quello che c'è e di comportarci in relazione a questo nel modo di impattare meno possibile ed essere sostenibili nei sistemi che con la nostra presenza e soprattutto le nostre attività spesso turbiamo. In occasione dell'estate, quindi delle vacanze, degli spostamenti, diciamo, dovremmo chiederci come impattare meno già quando decidiamo la destinazione e come raggiungerla.
Sì.
Quindi già per i mille motivi legati proprio all'inquinamento, alle emissioni di carbonio, per cui diciamo sono temi di cui si parla diciamo tanto e sono anche tutti questi legati estremamente alla tutela della biodiversità. Una cosa mi preme dire rispetto alla differenza che c'è fra montagna e mare è la percezione. Di solito chi decide di andare a fare una vacanza in montagna è consapevole di andare a fare una vacanza in natura e quindi si comporta come si deve, cioè si documenta su dove va, sui sentieri, sulle caratteristiche naturalistiche e va a visitarle. Quando invece approcciamo ad una vacanza in mare, il mare, soprattutto la costa, viene percepito molto come un ambiente, diciamo, mondano,
sì,
un ambiente ludico.
Hai ragione, è verissimo.
Non ti viene da pensare che stai andando in un altro contesto naturale. La natura ormai l'hai espiantata, non esiste proprio più. E quindi di solito chi va in vacanza sulla costa, sul mare, non pensa proprio di dover avere un approccio consapevole nei confronti della natura. Questa è la prima grande differenza ed è un gap che va colmato assolutamente, perché risultano pure diciamo fuori luogo determinati appelli. Faccio un esempio banale: se viene organizzata una sagra in un bosco con musiche forti e quant'altro, diciamo senza difficoltà posso far capire agli organizzatori, da ornitologo, l'impatto che può avere sugli uccelli.
Certo.
Se organizzo la stessa sagra nella macchia mediterranea lungo la costa, loro manco li vedono gli uccelli che possono esserci nella cioè manco percepiscono che possono esistere. Quindi questo gap, che può sembrare insignificante, in realtà è l'origine di tutti i problemi, secondo me, sull'impatto massiccio che ha il turismo sulla costa. Infatti il turismo costiero spesso è molto veloce, d'uso e consumo, di massa, è un turismo molto rumoroso, e noi dovremmo cercare nei sistemi costieri e marini invece di invertire la rotta. Quindi se siete in spiaggia e volete esplorare il mare, magari evitate di fittare una moto d'acqua,
sì,
rumorosa e inquinante. Optate per un kayak, una canoa, magari siete su un'isola e volete fare il giro dell'isola, optate per una barca a vela. Cercate di fare delle scelte che non vi facciano attraversare quel sistema in velocità per un brivido legato al rumore del motore, ma cercate di utilizzare un mezzo che lentamente vi fa capire dove siete e le bellezze che state attraversando.
Peraltro, Rosario Ballestieri, questa questione del rumore, dell'inquinamento acustico è una cosa che, come giustamente dici tu, al mare praticamente non ha confini, si fa di tutto, dai concerti alle radio in spiaggia, agli stabilimenti balneari con la musica diffusa, insomma è una vera iattura da questo punto di vista.
Assolutamente sì, e questo rumore fa dei danni sia sopra che sotto la superficie dell'acqua. Io, essendo ornitologo, mi occupo più dell'impatto del rumore sugli uccelli in ambiente subaereo.
Sì.
Ci sono tanti colleghi che si occupano invece della parte subacquea, e lì il rumore si muove molto più velocemente che nell'aria e fa tantissimi danni. Noti sono quelli sui mammiferi marini, che appunto sono particolarmente colpiti dal rumore che viene fatto in mare, visto come è complesso il loro sistema di comunicazione e di localizzazione. Quindi il rumore è una forma di inquinamento troppo spesso sottovalutata e purtroppo non ci rendiamo conto che a volte basta una radio per silenziare le grida di fame di un passeriforme nel nido, che quindi non verrà nutrito dalla madre che non lo sta sentendo nella sua richiesta, ad esempio. Quindi bisognerebbe fare attenzione e porsi questo problema quando si organizzano questi eventi.
Senti, Rosario Ballestieri, e andando un po' più nello specifico, ad esempio, su proprio gli uccelli marini e il tipo di emergenze, diciamo così, che si possono incontrare, quali sono le principali questioni che un turista marino, diciamo, un villeggiante può intercettare?
Allora, secondo me l'emergenza più comune è il ritrovamento di un pullo non ancora capace di volare, che soprattutto nella specie del gabbiano reale è molto molto diffuso, sia nei centri storici, soprattutto quelli che affacciano sul mare, ma anche nelle cittadine, che sono delle tipiche località turistiche.
Sì.
Questi animali sono in un periodo critico della loro vita, hanno abbandonato il nido e i genitori li nutrono e li proteggono sempre meno fino a quando non trovano l'indipendenza. Quindi è un periodo della vita in cui già naturalmente molti di questi periscono però a questi si aggiungono quelli che invece muoiono per le ulteriori difficoltà che creiamo sul loro cammino. Quindi spesso su una spiaggia o per strada possiamo trovare un giovane gabbiano in difficoltà o che ci appare in difficoltà.
Sì.
Come capirlo? Innanzitutto, diciamo, se è capace di volare vuol dire che è tutto a posto, non dobbiamo fare altro. Se non è capace di volare, potrebbe essere sia diciamo, un giovane che non si è ancora del tutto involato, quindi che è in una fase in cui cammina ma i genitori lo assistono ancora. Quando diciamo, dobbiamo analizzare il contesto, un conto è trovarlo su una strada intensamente percorsa, per cui il rischio che venga investito è concreto, quindi possiamo effettivamente chiamare le autorità e intervenire portandolo nel CRAS, quindi nel centro di recupero animali selvatici più vicino. Ma se invece questo giovane lo troviamo perché siamo in escursione su un'isola o su una costa decisamente naturale, o comunque in cui non intercettiamo possibili minacce, è semplicemente un giovane che si è un po' allontanato dall'area di nidificazione e o tornerà spontaneamente verso i genitori o i genitori riusciranno ad intercettare, soccorrerlo, un po' come a volte succede per i giovani dei cervi, di caprioli, daini. Soccorrerlo può essere in realtà un danno, cioè noi non dobbiamo tirarlo fuori dal proprio ambiente per portarlo in qualche centro, in realtà è un animale che sta bene, solo che ci appare in difficoltà perché non vola e magari potrebbe elemosinare il cibo.
Certo.
Cosa che è un altro errore che spesso possiamo fare. Indipendentemente se i gabbiani o altri uccelli ci sembra che ci chiedono cibo, quindi le mostrano cibo, noi non dovremmo darglielo. Innanzitutto perché non sappiamo se possa fargli male o bene e cosa gli stiamo dando.
Diciamo. Sì.
Interpretare la dieta di un uccello non è così semplice, non tutti hanno le competenze per poterlo fare, ma poi si fidelizza nell'immagine dell'animale l'uomo come una risorsa trofica,
e noi sappiamo che questa è una delle peggiori cose che possiamo fare se vogliamo davvero aiutare i selvatici, diciamo così. Quindi questo vale per gli uccelli e per tutti gli animali che si incontrano, insomma.
Quindi questo va sempre assolutamente non fatto. E poi l'altra problematica che spesso possiamo vedere sugli uccelli marini è i segni che lasciano le lenze sul loro corpo, quindi arti amputati oppure proprio uccelli impigliati.
Certo, a questo proposito, Rosario Ballestrieri, noi parliamo spesso in questa trasmissione dei danni appunto le attrezzature da pesca industriale, diciamo così, provocano agli animali marini in genere, che siano pesci, che siano balene o che siano uccelli marini, ma c'è anche il pescatore della domenica, diciamo così, c'è anche il pescatore hobbista che magari, ecco, anche lui può o lei può creare dei problemi, no? Con il suo materiale da pesca.
Assolutamente sì, soprattutto se non custodito bene, se dimenticato, se si spezza una lenza e non viene recuperata, quel filo resta praticamente per un tempo indefinito nel sistema e può comportarsi come una trappola per tanti animali. Spesso appunto gli uccelli hanno gli arti amputati per questo motivo o talvolta muoiono. Tra l'altro un altro problema può essere proprio la perdita di esche e piombi. I piombi, ad esempio, ovviamente sono tossici, quindi anche il pescatore la domenica, ognuno può passare il tempo come vuole, però può pensare anche a altri modi per dilettarsi.
Sarebbe bello,
la domenica,
sì, certo.
Magari non c'è bisogno per forza di tirarli fuori all'acqua per poter ammirare i pesci, basta immergerci con una maschera, forse ne vediamo di più impattando di meno. E l'altra cosa, dovrebbe custodire il materiale meglio possibile e tutto, secondo me siamo in una fase storica per cui non dovremmo limitarci a non sporcare, a non gettare in terra elementi così pericolosi, ma se li troviamo dovremmo raccoglierli indipendentemente se siamo noi o meno.
Allora, Rosario, allora tu apprezzi, allora una volta uno andava in spiaggia e raccoglieva le conchiglie. Io devo dirvi la verità che quando vado in spiaggia faccio la raccolta della monnezza e non è che mi faccia piacere, però vale la pena, a me sembra. Che dici?
Sì, assolutamente sì. Diciamo che le conchiglie hanno un loro perché sulla spiaggia ed è anche bello l'idea di lasciarle affinché sì. qualcun altro possa apprezzarle.
Certo.
Invece su lenze o plastica o qualche altro genere di rifiuto, portarlo via si fa proprio un bene a tutta una collettività che non è solo legata agli altri bagnanti che sono in spiaggia, ma proprio a tutti gli altri organismi che, come ho detto all'inizio, a casa loro, nel loro ambiente naturale, che noi diciamo trattiamo come la grossa stanza di un centro commerciale, ma in realtà è un ambiente naturale.
Senti, Rosario Ballestrieri, abbiamo parlato dei suoni, abbiamo parlato delle avanzi, diciamo così, lenze, ami e cose di questo tipo, ma c'è anche un altro inquinamento che forse viene un po' sottovalutata e che invece credo che soprattutto per gli uccelli sia importante, che è quello dell'inquinamento luminoso.
Sì, assolutamente sì. Diciamo, l'inquinamento luminoso impatta più di quello che pensiamo, soprattutto su alcune specie, in quanto ci sono specie come ad esempio le berte che sono molto condizionate dalla luce. Basti pensare che cantano praticamente quasi unicamente quando non c'è la luna, quindi se addirittura hanno questa inibizione dalla luce lunare, figuriamoci
certo.
la massiccia illuminazione delle coste, che impatto può avere sulla loro presenza. Questo in realtà sembra fare danni soprattutto sui giovani delle berte al primo volo, quando lasciano il nido, che diciamo disorientati dalla luce, soprattutto sulle piccole isole del Mediterraneo, alcune delle quali diciamo soprattutto in estate intensamente popolate, disorientano e anziché vagare appunto per il mare si avvicinano troppo a terra e spesso vengono ritrovate per strada, e sono creature assolutamente marine, sono in difficoltà per strada, vengono raccolte. Sempre un'isola in cui spesso vengono raccolte berte giovani in difficoltà, a Ventotene ad esempio.
Sì. Senti, Rosario Ballestrieri, noi abbiamo parlato anche sempre qui da Considera l'Armadillo molto spesso e con gioia della nidificazione delle tartarughe marine, che ad esempio l'anno scorso è stata molto importante, nel senso è stata molto segnalata. Ecco, ma noi abbiamo anche una creatura piccolina che sta molto nel cuore qui degli armadilli, stiamo parlando del fratino, che sappiamo che nidifica sulle spiagge anche lui. Che cosa si può fare se si percepisce che un fratino ha fatto le uova lì?
Allora, se andiamo al mare, se il nostro bellone è sul litorale sabbioso, di solito troviamo dei cartelli che ci indicano che in quel luogo stiamo nidificando il fratino. In ogni caso, se non troviamo cartelli e abbiamo il dubbio che questa cosa può avvenire, basta cercare sul web e di solito sono indicate le aree in maniera grossolana in cui nidifica questa specie. Ad esempio in Campania, che è la regione in cui maggiormente seguo la specie, nidifica solo in una zona del litorale Domizio, in provincia di Caserta, che è Mondragone per intenderci.
Sì, sì.
Il resto della Campania questa specie non nidifica. Quindi se siamo in un'area in cui nidifica il fratino, dobbiamo maggiormente avere delle cautele. Innanzitutto dobbiamo, se abbiamo un cane, tenerlo al guinzaglio, perché questo può essere particolarmente critico, una criticità importante per nidi come sia per nella fase di uova che nella fase di pulcino. Poi se troviamo i pulcini, diciamo, indipendentemente dalla loro capacità di movimento, non dobbiamo assolutamente raccoglierli. Sì. Un po' per il discorso dei gabbiani fatto prima, certo. Non sono animali in difficoltà, sono animali appena nati con una capacità di movimento limitata, ma diciamo, quella è casa loro e lì devono stare, quindi non è che dobbiamo farci molto. L'altro aspetto che secondo me è cruciale, dovremmo iniziare a prediligere le spiagge libere.
Sì. Sì, sempre meno ci sono, ma noi dobbiamo, anzi, che dire, sì. Abbiamo più chance lì, no? di vedere anche...
Impossibile, cioè, non so, sembra veramente strano che diciamo, una specie possa essere condizionata a questo tipo di approccio alla spiaggia, però in effetti le spiagge, diciamo, gestite sono molto più rimaneggiate, diciamo, vengono fondamentalmente pulite continuamente da rifiuti, ma anche da elementi naturali che possono risultare fastidiosi ai piedi dei turisti, certo. Come rametti ed altre cose. Insieme a questi elementi vengono portate via a volte le uova di Fratino e a volte proprio questa continua frequentazione anche nei mesi primaverili induce all'abbandono dell'area. Per cui diciamo, sulla spiaggia libera questo tipo di attenzioni sono assenti o molto molto diciamo, più blande, per cui il Fratino riesce a diciamo, a vivere meglio, diciamo, a trovare uno spazio per lui. E per cui diciamo, avere più spiagge libere, soprattutto che abbiano degli elementi di naturalità che vengono protetti, come ad esempio la duna, la vegetazione che diciamo, cresce spontaneamente sulle spiagge, rappresenta davvero un elemento importante per la sopravvivenza di questa specie che negli ultimi anni ha visto proprio dimezzare la propria popolazione.
Ecco, a questo proposito, Rosario Ballestieri, qual è la stima di presenza di Fratini in Italia al momento attuale? Insomma?
Un ultimo censimento ne stima circa 600 coppie.
Figurati, quindi se per caso incontrate sulla spiaggia un Fratino, voi dovreste baciare per terra per la fortuna che vi capita e soprattutto ecco, attenzionare insomma, chi di dovere ed evitare insomma, di fare disastri.
Sì, assolutamente sì. Diciamo, bisogna, come ho detto prima, non è che bisogna vietare la fruizione delle spiagge, è più un discorso di gestione.
Certo.
Diciamo, perché il bagnante diciamo, con i suoi piedi non fa grossi danni, è più un discorso soprattutto di pulizia meccanica che dovrebbe essere vietata dappertutto, che fa davvero grossi danni su questa specie.
Certo, senti Rosario Ballestrieri, ci avviamo alla conclusione della puntata, però allora io lo so che ci sono un sacco di app, di cose che aiutano a capire, io te lo dico, qui mi costituisco, io vado da anni a Stromboli dove c'è una meravigliosa popolazione di uccelli, peccato che io sono una capra, non li so distinguere, non so come diavolo sono eccetera, ma c'è qualcosa che mi può aiutare? Non lo so.
Sì, ci sono varie app che possono essere diciamo, proprio di supporto alla comprensione diciamo, della biodiversità che ci circonda. La più diciamo, diffusa, tra le più utilizzate c'è iNaturalist, che fondamentalmente attraverso la fotografia ti può dire a quale mollusco appartiene la conchiglia che non hai raccolto. Non ti può dire invece nulla sulla bottiglietta d'acqua
che quella...
hai raccolto per ripulire la spiaggia. Però...
cioè... Certo.
Aprire un mondo su magari con i bambini, ad esempio, se avessi dei figli, ma non ce l'ho, ma lo faccio con i miei nipoti. Se diciamo, raccogli temporaneamente le conchiglie che stanno attorno ai tuoi piedi a 1-2 metri da te e le fotografi. Io non sono un malacologo, quindi non saprei che specie sono, però con questa app mi viene detta la specie e far vedere appunto a mio nipote Lorenzo che intorno a noi ci sono 5-6 specie diverse di conchiglie, quali sono, diciamo, fa aumentare come dire, la percezione di questo mondo complesso che è tutto intorno a noi.
Senti, ma hai nature...
Si può fare? Dimmi.
No, scusa, finisci.
Dico, la stessa cosa la si può fare con i canti degli uccelli, ad esempio, con un'altra app che si chiama BirdNet.
Birnet, quindi bird come uccello, net.
Sì.
Ok.
Sì, sì.
E questo serve per i canti degli uccelli?
Per i canti, sì, sì.
E invece qualcuno descrittivo degli uccelli?
Allora, diciamo tra le app gratuite non mi vengono molto in mente, ci sono le app a pagamento legate a delle guide diciamo che sono molto diffuse per il riconoscimento. Di solito questi libri hanno anche un'app che ti consente di approfondire le conoscenze, però devo dire che le app che ho suggerito prima, come sì, ad esempio iNaturalist, quando ti indica la specie ti mette dei link con dei contenuti sicuri su, che ti consentono di approfondire le caratteristiche di quella singola specie.
Perfetto.
E quindi diciamo puoi anche studiare, ecco,
certo,
capire meglio la distribuzione, l'etologia, appunto il comportamento degli animali diciamo, che hai fotografato.
Oh, bene, allora cari ascoltatori e ascoltatrici, iNaturalist, AI sarebbe io naturalista, diciamo così, oppure BirdNet per i canti degli uccelli. Rosario Balestrieri, siamo arrivati praticamente alla conclusione del nostro tempo e anche della stagione, diciamo della prima stagione della rubrica sull'onda dell'ornitologia. Che raccomandazione ultima possiamo fare ai nostri ascoltatori, ai nostri armadilli?
Io auguro agli armadilli innanzitutto un'ottima estate, anche perché hanno scelto un'ottima radio. E poi spero che durante diciamo le vacanze possano avere maggior tempo da dedicare alla conoscenza delle caratteristiche della vita che ci circonda. E la cosa che davvero spero è che quando siamo in vacanza troviamo il tempo di sollevare gli occhi dal cellulare per spiare, invece di spiare le vacanze degli altri, ci godiamo la nostra e magari anche il mondo che ci circonda.
Con tutti i colori, i suoni e le meraviglie che può riservare. Grazie mille Rosario Balestrieri per questa bellissima stagione di questa rubrica e per la tua preziosa collaborazione in generale alla redazione di questa trasmissione. Buona estate Rosario Balestrieri, ornitologo della stazione zoologica Anton Dorna di Napoli. Buona estate, grazie mille.
Buona estate a te Cecilia e a tutti gli armadilli, un abbraccio fortissimo, ci vediamo a settembre.
Ciao ciao.
Ciao.
Seduta sul porto a guardare il mare, sentire i gabbiani gridare e finalmente volare
sull'onda dell'ornitologia.
E questa era l'ultima puntata di questa preziosa rubrica di Rosario Balestrieri. Vi lascio con questa sigla e non con quella di Considera l'armadillo. E come sempre Cecilia Di Lietto saluta tutte e tutti. E vi ricorda la pagina Facebook e Instagram Considera l'armadillo. Ciao, ciao!